Eccoci qua, buongiorno ascoltatori, bentornati, ben ritrovati. Sono le 8:38 minuti, comincia una nuova puntata del giorno delle locuste con un professor Di Stefano che oggi vedo affetto da pimpanza. La vedo pimpantissimo, professore. Mi ricorda un po' il Burt Lancaster muscoloso, vitale e virile di Da qui all'eternità. No, non era Da qui all'eternità.
Sei sicuro di avere gli occhiali giusti stamattina?
Sì.
Qualche no, perché mi sembra un po' fuorviato.
Una volta tanto che le riconosco della vitalità.
No, vitalità sì, ma i muscoli cioè è sbagliato persona, ecco.
No, ma mi riferivo, come dire, alla postura nei confronti delle cose, della vita e soprattutto del Bitcoin, perché quando cade il Bitcoin per lei è un po' come il Viagra, cioè c'ha quell'effetto lì, la pompa di testosterone.
Ma no, assolutamente.
Sì,
ma figurati se godo delle perdite che purtroppo possono essersi prodotte anche per moltissimi poveri risparmiatori attratti tipo di Isma, esatto.
Quando ho detto poveri risparmiatori, il sottotesto era poveri fessi, però, perché...
No, fessi no, ma sicuramente, come dire, caduti nella trappola dei guadagni facili che si sono tradotti in perdite certe, perché avete visto forse tutti i numeri ieri. Il Bitcoin ha sfondato quota $9,000, era dal 25 novembre dell'anno scorso che non stava a questi livelli e questa mattina sta continuando a scendere, adesso siamo a meno 5% rispetto alle chiusure di ieri, cioè intorno a $8,600. Quindi siamo molto distanti. Per dare un'idea, il 16 dicembre dell'anno scorso, quando ne parlavamo, eravamo al picco della bolla a $19,900, quindi quasi $20,000, oggi siamo a $8,600, si è dimezzato il valore, e questo dimezzamento poi ha coinvolto ovviamente anche le altre principali criptovalute che sono trattate sui mercati finanziari. La sensazione, dicono gli analisti, che il Bitcoin sia diretto verso quota 6.000 e a quel punto dovrebbe esserci un assestamento o un'ulteriore caduta.
A quel punto lo giustiziano per non farlo soffrire il Bitcoin.
No, il vero problema... purtroppo non sono totale.
Era esattamente quello che volevo capire, il vero problema, perché a me viene da dire, ma che ce frega noi del Bitcoin? Cioè, quanti saranno in tutto il mondo quelli che hanno comprato i Bitcoin? Cavoli loro!
Hanno comprato i Bitcoin, ma da quando?
Ma il vero problema?
Sono i prodotti finanziari che sono stati creati intorno ai Bitcoin, quindi banalmente quelle opzioni che sono disponibili per tutti anche a valori piccolissimi, 100-200 euro, che permettono di scommettere su appunto l'andamento dei Bitcoin, e da questo anche il fatto che una delle piattaforme più recenti, Bitfinex, è sotto inchiesta perché avrebbe dei grossi problemi dal punto di vista sia finanziario, sia addirittura sarebbe priva delle coperture in dollari sufficienti alle speculazioni. Quindi intorno a questa marea di speculazione finanziaria, che non è la compravendita appunto delle criptovalute, ma dei prodotti finanziari intorno alle criptovalute, ci potrebbe essere addirittura un buco da circa $2 miliardi all'orizzonte se la piattaforma dovesse fallire.
Dovreste vedere il body language mentre dice ci potrebbe essere all'orizzonte un buco da 2 miliardi. Quel linguaggio del corpo che è già estasi e gioia solo all'idea.
Non è estasi e gioia, semplicemente l'avevamo preannunciato.
No. Un'analisi serena di quello che potrebbe...
Un'analisi serena. Questa settimana si sono aggiunti nel segnalare appunto i rischi, sia Krugman, il premio Nobel per l'economia, nonché editorialista del New York Times, sia più recentemente anche il ministro delle finanze Padoan italiano, che hanno appunto evidenziato e sottolineato gli altissimi rischi che ci sono intorno appunto alle criptovalute.
Ecco, posso testimoniare, ascoltatori, perché l'ho visto sul smartphone del professor Di Stefano. Lui, Krugman e Padoan c'hanno la chat di WhatsApp in cui si mandano le faccine sorridenti ogni volta che il Bitcoin va a picco. Sa chi potrebbe aver comprato molti Bitcoin? Anzi, li ha trovati per strada sul marciapiede, un bel sacchettone. Gastone, sì. Potrebbe essere.
Gastone,
il cugino di Paperino, che oggi compie 70 anni. Facciamogli gli auguri.
Auguri
Gastone. A Gastone, anche da parte del professor Andrea Di Stefano. E a proposito di Paperi, mi consenta di oggi di un atto iconoclasta.
Sì.
Una di quelle cose che mai avrei voluto fare, ma se me lo permette, cambio in corsa l'ordine degli addendi, perché io sono una mente semplice, mi faccio fanciullescamente affascinare da cose probabilmente laterali, ma ho visto che cosa ha messo come ultimo argomento in scaletta. Mi permetta di portarlo in testa.
Lo sapevo
che mi sarebbe piaciuto.
L'ho messo apposta in fondo per tenerti tranquillo.
La guerra dei polli. Cos'è la guerra dei polli?
Che i più grandi più grandi distributori alimentari degli Stati Uniti hanno fatto causa all'industria del pollame, Tyson Foods, Pilgrim's Pride, Sanderson Farms e altri, di manipolare i
prezzi.
Tra
gli altri immagino anche Paolino il mago dello spiedo, quello che c'ha il chiosco davanti.
Perché quello, il Paolino il mago dello spiedo, è quello che li compra. Qui stiamo parlando dei grandi gestori di quelle immense e desolanti
della polleria globale,
disperanti pollerie globali, che saranno poi fonte epidemie.
La Madonna.
Ma sì, questo è un dato di fatto, lo dicono tutti gli esperti.
In 5 minuti ci ha messo la crisi, col buco da 2 miliardi, l'epidemia.
Ma l'epidemia.
L'asteroide? A che ora arriva l'asteroide?
Ma non è un problema di asteroide, scusa, il modello produttivo del pollame nelle grandissime fattorie dove vengono stipati decine di migliaia di capi, lo abbiamo detto più volte, tra l'altro c'è appena stata un'influenza aviaria che ha visto l'Italia al primo posto come numero di polli abbattuti, in Europa ne sono stati gasati più di 10 milioni nel corso degli ultimi 2 mesi sostanzialmente. La polleria globale sarà fonte, e questo non lo dico io, lo scrive Nature, tutti i principali analisti di questo settore, sarà fonte e rischio di nuove epidemie, perché questo affollamento, questi allevamenti intensivi sviluppano malattie virali, le cui malattie virali poi appunto si scaricano e diventano ingestibili anche con l'uso degli antibiotici. Comunque il motivo dello scontro non è questo, ma il fatto che questi gruppi sono accusati di aver manipolato i prezzi all'ingrosso, e quindi Tyson, Pilgrim e Sanderson, che sono da soli circa il 90% della fornitura di carne di pollo negli Stati Uniti, hanno perso oltre il 4% durante la seduta borsistica, perché in cause legali separate Sysco e US Food Holding, che distribuiscono appunto i generi alimentari, a cui corrisponde il 25% della distribuzione alimentare degli Stati Uniti, sostengono che i produttori abbiano per anni fatto un cartello per limitare le scorte e spingere al rialzo i prezzi.
Quel Tyson lì si occupava di polli, l'altro Tyson, il campione del mondo dei massimi, invece si occupava dei piccioni, li allevava sui tetti di New York, ma dai polli ai conigli è un niente. Il video più cliccato della settimana è quello del coniglione gigante, l'ha visto?
No, sinceramente.
Ma
no.
Sì, non può non averlo visto.
Non l'ho visto.
Ma almeno gli sarà caduto l'occhio.
Ma io sono uno di quelli che scendere i risultati di Facebook.
Sì, quindi, ma non era su Facebook, era sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Un coniglio da tipo 50 kg tenuto in braccio dal padrone. C'è stato anche polemica, dibattito, è vero o non è vero? Io tendo a credere che fosse un coniglio vero, anche perché l'abbiamo raccontata anche più volte, la storia dei conigli giganti che voleva allevare Kim Jong-il. E che erano allevati da un allevatore tedesco, si è fatto mandare i prototipi Kim Jong-il, tipo 10-20 coniglioni giganti, ma poi invece di
questo che non l'ho visto.
Invece di allevarli se li sono magnati ed è finita l'allevamento dei conigli giganti in Corea del Nord, una storia che sta anche appunto in alcune biografie di Kim Jong-il. Ma torniamo invece alla bolla, che non è quella del coniglio grasso, bensì a quella dello shale oil, perché c'è stato il sorpasso storico. Per la prima volta il primo produttore mondiale di petrolio non è più l'Arabia Saudita, ma sono gli Stati Uniti grazie allo shale.
Sì, non è la prima volta che gli Stati Uniti diventano primi, ma è la prima volta che lo diventano.
Il sole 24
ore. No, ma è la prima volta che lo diventano grazie allo shale.
Non
è la prima volta, appunto, perché gli Stati Uniti sono sempre stati tra i primi produttori di petrolio a livello internazionale, e questa volta invece la novità molto consistente è il boom dello shale. Qui lo shale deve ringraziare veramente l'amministrazione Trump per due ragioni. Uno, perché ovviamente con il mini dollaro ha spinto fortemente il valore della produzione interna e quindi anche dello shale gas, e in secondo luogo perché nell'alleanza con l'Arabia Saudita e con il cartello dell'OPEC, il cartello appunto delle 15 principali nazioni che producono petrolio, questo ha fatto salire i prezzi al livello minimo necessario per la ripresa della produzione. Lo ricordiamo che lo shale oil, cioè il petrolio che viene ottenuto attraverso la rottura delle rocce ad alta pressione, delle rocce argillose ad alta pressione, diventa interessante sopra intorno ai $60 al barile. In particolare qui la cifra è ancora più bassa per effetto del mini dollaro e quindi del fatto che acquistare petrolio in dollari dall'estero diventa particolarmente sconveniente rispetto alla produzione locale. Comunque in questi ultimi mesi è stato raggiunto il livello record assoluto di 10 milioni di barili al giorno prodotti negli Stati Uniti, e soprattutto in questo 10 milioni di barili c'è stato il sorpasso, come appunto tu dicevi, dello shale rispetto al petrolio tradizionale. La shale è un'industria che ha solo 10 anni di vita e che potrebbe addirittura superare in termini di produzione Exxon Mobil, la famosa grande compagnia petrolifera, una delle cosiddette sette sorelle di una volta, che comunque rimane una delle prime compagnie petrolifere al mondo insieme a Shell a guidare il mercato internazionale.
Alle 8.50 una piccolissima parentesi dedicata all'artigianato. No, non guardi la scaletta perché non c'è la scaletta.
Infatti,
l'artigianato, lei lo conosce? Ha mai sentito parlare di Bob Aggiusta Tutto?
No.
Nemmeno di Manny Tutto Fare?
Nemmeno.
Vabbè,
nemmeno,
sono due grandi Candyman, due protagonisti dell'immaginario cartoonizzato dei bambini di oggi, che infatti poi da grandi vogliono fare l'Aggiusta Tutto, ma attenzione perché dopo Bob Aggiusta Tutto scende in campo, lo dico adesso perché mi sono dimenticato di dirlo in rassegna stampa, Silvio Aggiusta Tutto, prima pagina di Libero di oggi, il titolo: se vinco aggiusto tutto io. E quindi attenzione perché arriva, cari bambini all'ascolto, Silvio Aggiusta Tutto. Chiusa la parentesi sull'artigianato, mentre invece restiamo sulle politiche economiche e monetarie di Trump, che sono guardate con favore dall'Arabia Saudita. E citiamo l'Arabia Saudita perché oggi si parla di questo accordo tra Aramco e Google per creare un grande polo dell'high tech nel Golfo.
Sì, grazie alle prospettive che sono molto buone, diciamo, per quanto riguarda la quotazione, l'IPO di Aramco, è in arrivo appunto questa joint venture per creare un hub di alta tecnologia nel Golfo. L'hanno annunciato ieri Alphabet, che sarebbe sostanzialmente l'holding che controlla Google nella suddivisione, nello split che è stato creato appunto tra i marchi. La partnership avrebbe la missione di creare e gestire data center, logistici e operativi, ma anche appunto un vero e proprio polo per le start-up che potrebbe nascere appunto in Arabia Saudita. Questo per effetto di quella che viene ormai acclaratamente considerata l'IPO del secolo. Tra Stati Uniti e Cina si sta giocando una partita per aggiudicarsi appunto la quotazione del 5% della compagnia petrolifera. Vi ricordate che era un progetto che era già stato avanzato nel corso del 2017, poi rallentato per far salire i prezzi del petrolio. Adesso che la condizione è considerata buona, oltre a New York c'è una vera e propria gara per capire dove verrà quotato questo 5% di Saudi Aramco, e ovviamente gli Stati Uniti stanno puntando tutte le loro carte per fare in modo che rimanga la ipotesi più ragionevole, cioè la quotazione a Wall Street di questo 5%. Per capirsi, si tratta di 100 miliardi di dollari che prevedono di raccogliere, e questi 100 miliardi di dollari producono commissioni e intermediazioni molto consistenti, in genere tra il 3 e il 5% del valore, che ovviamente in questo caso rimarrebbero, se la quotazione fosse a Wall Street, rimarrebbero nelle casse delle grandi compagnie finanziarie americane.
8:54 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, il giorno delle locuste. Il professor Di Stefano ha appena parlato dell'AIPO del secolo, ma come avete sentito ha anche pronunciato l'avverbio del secolo, acclaratamente. Non l'avevo mai sentito pronunciare nemmeno a Scalfari, acclaratamente. E tra l'altro vi segnalo, vi segnalo tra l'altro, a proposito di neolingue oppure di vecchie lingue, di vecchi linguaggi che ritornano, che il professor Di Stefano, quando sacramenta, è l'unico adulto che ho mai sentito. Lei dice merda rosa.
Ah sì, è vero.
Conferma.
Confermo.
Non lo sentivo dire dai tempi delle scuole elementari. Io pensavo che un uomo come lei, compito, dicesse tipo per Ercole o al limite per Krugman, e invece il professor Di Stefano dice merda rosa. Ma invece torniamo alla blu di Facebook, a proposito di Hightech, lo abbiamo anticipato in rassegna stampa, perché attenzione, sono in calo i livelli di attenzione e di permanenza sul social network più famoso del mondo, e fin qui chi se ne frega.
Sì,
però
anche perché credo che nella scelta di enfatizzare questo dato da parte di alcune testate italiane ci sia un po' come una sorta di speranza alla confine tra la speranza e la vendetta, no? Dice finalmente cala l'audience su Facebook, e quindi torneranno forse a leggere i quotidiani o comunque a leggere prodotti editoriali, perché non si spiega altrimenti questa paginone, per esempio, di oggi del Corriere della Sera. Facebook perde colpi, il tempo trascorso sui social in calo per la prima volta. Se poi si va a guardare i numeri, sinceramente è ancora veramente poca cosa, perché 50 milioni sono le ore giornaliere in meno passate dagli utenti nell'ultimo anno, ma gli utenti attivi mensili nel mondo sono saliti a 2,13 miliardi e 60 miliardi sono i messaggi inviati ogni giorno, per esempio su WhatsApp, che si porta a casa 1,5 miliardi di utenti. Quindi prima di parlare di un declino di Facebook ci andrei coi piedi di piombo, e forse con un maggiore realismo anche dal punto di vista dell'approfondimento delle notizie.
Anche perché, come dicono nei conclavi della Silicon Valley, morto un social network se ne fa un altro, quindi il tema non è Facebook.
Ma assolutamente, per esempio è arcinoto che Facebook non è il social network dei cinesi, esistono altre piattaforme, e la sola Cina vale appunto alcune centinaia di milioni di utenti. Quello che sicuramente può essere interessante è capire il trend, cioè se questa riduzione del tempo passato dagli utenti nell'utilizzo della piattaforma verrà confermato, e verrà confermato in modo stabile anche a seconda dei livelli della popolazione appunto di utenti Facebook. I dati dal punto di vista economico, comunque, fossi Zuckerberg non mi preoccuperei molto.
Piacerebbe essere dite tutti così.
Zuckerberg scusate, non mi preoccuperei molto, perché i ricavi sono
cosa
sempre...
fa come Emilio Fede quando sbagliava apposta i nomi di quelli del centro-sinistra. Zuckerberg
i ricavi sono comunque saliti a 40,6 miliardi di dollari, questi sono i risultati del 2017, e di questi 39,9 arrivano dalla pubblicità, quindi non mi sembra che complessivamente ci siano grandi preoccupazioni. I profitti per azione sono $5 per azione e il margine operativo è 50 milioni, quindi mi sembra che da questo punto di vista non vedo grandi preoccupazioni per i risultati appunto finanziari e per la stabilità di Facebook.
Sa chi deve stare attento piuttosto, Zuckerberg?
Sì.
Alla donna che fa tremare le grandi aziende tecnologiche che troviamo oggi sulla copertina di Internazionale è Margaret Vestager, la commissaria europea impegnata contro l'elusione fiscale delle multinazionali e lo strapotere di Apple, Amazon, Google e Facebook. Così abbiamo citato anche Internazionale di oggi. L'avverto, caro il mio professore, che siamo già arrivati alle 9.
È in ritardo, come al solito.
Esatto, e che lei aveva segnato almeno 4 o 5 argomenti prima di arrivare al professor Santoro, con cui riapriremo la seconda parte del giorno delle locuste, perché dobbiamo commentare con lui quella che è una delle notizie che hanno fatto più rumore nelle ultime 48 ore, quella con cui apre per esempio oggi Avvenire: recupero record di 20 miliardi dalle evasione fiscale. Il professor Santoro ci aiuterà a leggere questo numero e a dirci se dobbiamo giubilare oppure no. Quindi pubblicità, appuntamento quotidiano con 68 e poi rientriamo con la seconda parte del giorno delle locuste. A tra poco.
A tra poco.